play. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la decima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico su football americano. Io sono Emanuele Sortino da Golden, Colorado.
E io sono Alberto Cantù da Usmate Velate, provincia di Monza e Brianza.
Ciao Ema.
Ciao Albe. E invece questa volta non siamo soli di nuovo. Abbiamo il nostro secondo ospite, per il quale metterò la sua musica speciale solo per lui. Dal food blogger di Spignettando, mente dietro la strada verso il draft su Addol, progetto che ormai sono 8 anni, dove vengono analizzati tutti i vari prospetti del draft, e conduttore di podcast verso il draft, Gabriele Balzarotti.
Grazie mille, buonasera, buongiorno a tutti gli ascoltatori di The Bootleg. Sono contentissimo di essere qui. Grazie anche per la bellissima introduzione. Onorato.
Nel frattempo qua i Fort Minors vanno. Come state? Pronti per il draft?
Lasciavo parlare un attimo Alberto, che l'ho sentito interrotto. Vai Albi.
No, volevo solo dire che sei conosciuto sia per le take sul draft che per le take dietro i fornelli, quindi entrambe le cose le apprezzo moltissimo quando esatto. Mi compaiono in timeline. Comunque pronti per il draft? Fantastico. Prontino, perché disclaimer iniziale: ne capisco molto meno delle altre due persone che sentirete parlare in questo podcast di college football, quindi impareremo tutti un sacco di cose, io compreso.
Se volete, se guardate su YouTube Binging con Babish, invece potete fare sul blog di Spignettando, è proprio Binging con Gabriele Balzarotti, perché le cose che si vedono fanno venire a upetetto, come si dice, come dicono a Palermo, upetetto te fazzo rapere.
Immagino sia l'appetito e non so che cosa dopo, però.
L'appetito, quando le vedi, l'appetito ti apre.
Ah, okay,
a Palermo c'è lo sfincionaro. Che vende lo sfincione, che è una tipo pizza molto spessa, sì, tipica. Che a un certo punto tu senti per Palermo che comincia a dire: un petito te faccio rapere, ora sfuinavo.
Cosa del genere. Ho mangiato le stigliole le 2 di notte, vai tranquillo.
Bravissimo.
Alla bucceria.
Gabri, prima che iniziamo con le cose più o meno serie, mi fai un mock draft delle 3 migliori ricette che ci sono Spignettando? Così entriamo in clip.
Ci sta, allora. Direi hamburger, che sono la nostra specialità, quindi uno dei miei preferiti è quello con bacon e cipolla caramellata, che poi è il nostro classico fondamentale da mettere in tavola. E poi, sempre rimanendo in tema NFL, visto che un paio d'anni fa avevamo fatto una rubrica, Meatball Grinder, che è fondamentalmente anche lì un panino con le polpette grosse, però fatte col sugo, anche lì è una bomba calorica. E poi la terza è difficile, però io vado con i toast al formaggio sono buonissimi. Se prendete 2 formaggi buoni, sono una bomba.
Il menù per il draft ce l'abbiamo, per la draft night ce l'abbiamo, quindi.
Sì, assolutamente, con quello vai avanti 2 giorni, lo fai tutto il draft.
Se volete, così, potete fare le barbecue ribs, le cucinate 2 notte, così nel frattempo che voi guardate il draft, alle 6 del mattino, più o meno, saranno pronte. E così fate venire veramente i vicini sotto casa vostra, dentro casa vostra, con una fame chimica alle 6 del mattino.
Ma non possiamo avere contatti, siamo in quarantena, quindi non posso fare entrare nessuno. Cioè, mi spiace, ma le mangio io.
Barbecue ribs are mine.
Non avevo pensato che questa puntata uscirà alle 9:30 del mattino, quindi magari qualcuno dei nostri ascoltatori più affezionati ci ascolta mentre fa colazione, mentre puccia la brioche nel caffè latte. E ci sente che parliamo di ribs e hamburger.
Le formaggio, non è proprio lì.
Va bene.
Vabbè, nel caso.
Io
fatto partire Grammatic, quindi siamo esattamente all'inizio della puntata dal punto di vista serio. E quando ci ascolterete, avrete saputo più o meno qual è il draft della redazione di Addo Magazine. C'è stata la live quando ci ascoltate esattamente la sera prima, quindi l'avrete fresca fresca, in caso andatela a recuperare. Ma se non l'aveste ascoltata, noi faremo un pochettino di spoiler, così tanto per dirvelo. Spoiler alerted. Allora, direi che possiamo partire dalle prime 8, che probabilmente sono come l'Ave Maria, sicuro. A parte se non ci saranno trade di quelle impressionanti. Cincinnati Bengals penso che ci sia la chiamata più sicura dagli ultimi 4 anni, forse 5 anni. Joe Burrow, LSU, quarterback. Washington Redskins, Chase Young, edge, Ohio State. Sempre da Ohio State, Detroit Lions prendono Jeffrey Okuda, cornerback. New York Giants, Tristan Wirfs, offensive tackle da Iowa. Miami Dolphins prendono Tua Tagovailoa, quarterback di Alabama. Los Angeles Chargers prendono Justin Herbert, quarterback da Oregon. Carolina Panthers prendono Isaiah Simpson, Isaiah Simmons, linebacker da Clemson. Gli Arizona Cardinals prendono Andrew Thomas, offensive tackle da Georgia. Su questi siamo più o meno tutti d'accordo, niente da dire.
Mi sembra che tu non sei d'accordissimo su Herbert, però nel senso che sì.
Io ho i miei dubbi, io sono uno che l'ha visto giocare, ci ha bestemmiato un paio di volte quando ho giocato contro Colorado, notte che mi ricordo precisa perché era il mesiversario con la fidanzata e ha distrutto Colorado. Avesse giocato tutto l'anno così avrebbe preso il posto di Joe Burrow. Però io, secondo me, ha tutti i limiti di questo mondo. Non è roba da primo giro, per quanto mi riguarda. Però io sono io.
Gabriele può dire di più. È verosimile, cioè è contestabile, ma è verosimile come scelta, almeno da quello che filtra. Potrebbe essere benissimo quella la posizione. Quindi da quel punto di vista sono d'accordo, nonostante condivida parecchi dei tuoi dubbi su Herbert.
Herbert è salito tanto comunque nelle board, perché ad inizio processo di strada verso il draft, cioè inizio febbraio, era visto molto più verso la fine del primo giro. Poi con la free agency chiaramente cambiano alcune cose e lui è salito tanto. Probabilmente in un draft con più quarterback di livello non sarebbe alla 6, sarebbe magari a metà primo giro. A me non dispiace tantissimo, devo essere sincero, Herbert. A podcast verso il draft siamo tutti degli estimatori del QB di Oregon, però ha dei difetti evidenti, come dite voi, secondo me soprattutto come capacità di leadership e il riprendersi dagli errori, cioè è ancora molto grezzo QB.
Secondo me, però, lui sarà il futuro NFL bust se gioca il primo anno. Se gioca il primo anno diretto, senza proprio non è, secondo me non è lontanamente pronto, né per meccanica delle gambe, né per letture, né per il tipo dove dovrebbe lanciare la palla. Dovrebbe essere, cioè, mi ricordo un'azione contro Washington che la palla, c'era il tight end libero, c'era l'azione fatta appositamente per il tight end, doveva lanciarla, come si dice in inglese, è praticamente come se fosse un arco, un pochettino, anziché lanciare un laser dritto per dritto, un pochettino proprio per metterla sopra il linebacker, non lo fa, palla quasi intercettata, poteva essere tranquillamente un touchdown. Quella fu già una volta, dice, contro Auburn la prima, praticamente ha fatto un lancio, è finita male e poi hanno fatto solamente screen pass. Fra l'altro lui è quello che un lancio su 4 è uno screen pass. Ha fatto 99 lanci di screen pass. Robe, no. Cioè, onestamente. Poi Oregon ha giocato bene perché la squadra è forte, il running back è forte. Comunque, però, io ho tutti i miei... non lo so. Io sarò preso... Sono amico dei running back, quelli con un contratto fuori dai rookie, a quanto pare, e di Herbert. Però su Herbert ne possiamo discutere.
Ma, Gabriele, una cosa. Visto che comunque i quarterback passeremo abbastanza veloci, perché possiamo già dirlo che questa puntata andrà abbastanza spedita fino alla 16, perché nella seconda metà del draft ci sono dei temi che volevamo toccare in modo più importante. Quindi se vi interessano delle parti che faremo su linebacker, edge rusher, running back e wide receiver. Magari poi alla fine, nella descrizione della puntata, mettiamo a che minuto iniziano le varie descrizioni. Però volevo chiederti, Gabriele, visto che magari qualche nostro ascoltatore vuole saperne qualcosa di più sui quarterback, se hai una puntata che avete registrato in particolare che puoi consigliargli, possono sentirsela dopo The Bootleg.
Sì, assolutamente. A Podcast Versus Draft abbiamo dedicato una puntata specifica ai quarterback. Adesso non me la ricordo, ma entro fine puntata ve la vado a prendere, così la potete segnare anche lì. È stata comunque una delle prime di questa stagione, quindi se non sbaglio la numero 9 o 10 in ogni caso. Però è tutta dedicata ai quarterback.
Perfetto, quindi sapete dove cercare se avete dubbi sui vari quarterback da primo giro, immagino anche quelli un pochino più in basso. Quindi dove eravamo rimasti,
che io nel frattempo stavo cercando, ma non lo trovo, l'episodio...
A Jacksonville forse?
Siamo arrivati a Jacksonville, siamo fermati ad Arizona, poi c'è Jacksonville, Derrick Brown, defensive tackle da Auburn, i Cleveland Browns prendono Mackie Becton, per quanto non so quanto sia veritiero, perché questa scelta è stata fatta prima del fatto che si hanno scoperto che si dopava o comunque non ha passato il test di drug test, però non sappiamo niente. Però qua nel mock di Adult Magazine c'è e lo diciamo. Offensive tackle da Louisville, New York Jets, Jedrick Wills, offensive tackle d'Alabama. Il Las Vegas Raiders, che mi fa ancora impressione chiamarli Las Vegas, prendono Jerry Jeudy, beati loro, wide receiver d'Alabama. San Francisco 49ers prendono CeeDee Lamb, wide receiver da Oklahoma. E chiudiamo, no, ce ne sono ancora altri tre, anzi ci sei anche io e tu, no. Tampa Bay Buccaneers prendono Austin Jackson, offensive tackle da USC. Denver Broncos quando l'ascolterete sentirete la mia presentazione, Henry Ruggs, wide receiver d'Alabama. E Alberto, vuoi dire chi hai preso tu?
Spoiler alert.
Vabbè, ci ascoltano dopo.
Noi Falcons prendiamo Javon Kinlow, defensive tackle da South Carolina.
E così abbiamo i primi 16. Su questi io non ho troppo da dire, perché più o meno tutti ci stanno, tranne forse Austin Jackson, che come alla 14 offensive tackle Jackson un po' rich, però ci può stare.
Ma per che motivo? Io che lo conosco, io davvero non l'ho mai visto giocare. Perché secondo voi è... Perché so che anche tu, Gabriele, sei abbastanza d'accordo. Perché secondo voi è un po' una reach a metà primo round?
Vado io o vai tu?
Vai tu.
Ma allora, la classe dei tackle è abbastanza ricca quest'anno. Ci sono dei buoni giocatori. Non so quanti di loro siano dei tackle di sinistra fatti e finiti, anzi ben pochi secondo me.
Solo Thomas forse.
Sì, molto probabilmente solo Andrew Thomas da Georgia, l'unico. Gli altri sono o right tackle o eventualmente a livello NFL adattabili come guardie. È un reach perché innanzitutto su quella... Non ho capito, Ema.
Vedasi Wirfs, che è quello che potrebbe essere right tackle oppure guardia, anche per la fisicità e il tipo di corpo.
Assolutamente d'accordo. E quindi alla 14 Jackson è un pochino presto, anche perché Jones secondo me è un tackle superiore a lui, e poi perché mi fido un po' poco di questo ragazzo che ha fatto solamente 2 anni da starter a Southern California. E sì, è abbastanza agile, abbiamo una classe di tackle comunque molto agile, l'abbiamo vista alla combine, per quel poco che abbiamo visto quest'anno, paurosamente atletici tutti quanti. Però mi piace poco dal punto di vista tecnico, deve veramente migliorare molto l'utilizzo delle mani, l'equilibrio, l'utilizzo dei piedi, tutta una serie di cose che secondo me sono efficace in tackle. Lui ha tanto dal punto di vista fisico, poco dal punto di vista tecnico, visto che nel mock draft che abbiamo fatto si troverebbe a dover proteggere comunque Tom Brady, e i Buccaneers con la scelta di Tom Brady hanno una finestra relativamente corta. Non so quanto possa essere utile un giocatore che deve svilupparsi ancora così tanto.
Verissimo.
Quindi sarebbe meglio, scusate, chiedo a te, ma sarebbe meglio a questo punto per i Bucks prendere un giocatore magari meno esplosivo, con meno potenziale fisico, ma più NFL ready?
Io non voglio andare contro Roberto che ha preso la scelta, però avrei preso probabilmente, considerata la posizione, un defensive lineman. C'è Kinlo che poi sei andato a prendere tu, c'è anche un pass rusher, c'è Chesson dopo, anche un cornerback. La offensive line dei Tampa Bay l'anno scorso è stata decima, cioè non è mica da buttare. Comunque parte alta della classifica, secondo me per Brady può bastare ad avanzare, anche considerato che l'anno scorso Winston teneva la palla 3 secondi e passa. Quindi secondo me non hanno tutto questo. Avere un altro offensive tackle, per carità, tanta roba. Non so se avrei preso in questa posizione lui. Però, cioè, come dicevo giustamente Gabriele, gli manca sia footwork che gli angoli per andare a bloccare gli altri giocatori. Cioè, mi ricordo una partita che era contro Iowa, ha giocato contro Epenesa. E praticamente Penese, che c'ha là veramente braccia lunghissime, l'ha distrutto. E quindi non lo prenderei, io non lo prenderei. Però
posso fare un discorso più in generale soprattutto su ruoli così sensibili, che secondo me, vista la stagione che sarà, se sarà, andare a prendere un giocatore, un rookie in ruoli chiave come la linea offensiva, è un rischio enorme, soprattutto per le squadre che sono in win now mode, ad esempio i Bucks, perché molto probabilmente non avrai tempo di sgrezzarlo questo ragazzo, ma proprio neanche un po'.
Esatto.
Se si giocherà si troveranno buttati nella mischia subito, quindi io il mio franchise quarterback ci penserei bene prima di metterlo nelle mani di un ragazzo che non ha proprio i mezzi per eccellere da subito. Quindi questo al di là della scelta dei Bucks del nostro mock draft.
Se volessi tu, come dici tu, sei perfettamente d'accordo. Se volessi prendere qualcuno di immediatamente pronto, left tackle ci sarebbe Andrew Thomas. Uno, la pick con i Cardinals la danno volentieri, la loro pick, perché sono comunque una squadra in ricostruzione con i rookie, con un QB che l'hanno preso l'anno scorso, quindi ancora la difesa abbastanza grezza, un pochettino di gente in più non farebbe male. Sarebbero già ci sono i vari rumor che sono disposti a scendere di qualche pick. Si va a prendere lì Thomas, e Thomas è uno che entra e fa male, perché non Gabriele può confermare, io l'ho visto giocare un paio di volte, cioè praticamente From si era lui, si stava dietro, o anche Gabriele, un vuoto, il running back di Georgia è
Swift.
Danno ok, Swift. Swift, vedi che c'era una partita che giocava solo a sinistra, perché lui praticamente faceva pancake tutti gli altri. Cioè, una cosa meravigliosa. Se dovessi salire, salirei per Andrew Thomas. Per Jackson, non lo so. A quel punto andrei probabilmente per un defensive tackle. Però, questione personale.
Volevo chiedere a Gabriele di Mekhi Becton cosa ne pensi? Perché io l'ho visto di lui qualcosa ho visto, vedo che è una bestia, non ha senso che un corpo così grosso, io non ho i numeri davanti dei suoi biometrici, però...
Lui è 6'7", quindi è quasi 2 metri, 6'7 è 3'8", quindi è quasi 2 metri, se non più di 2 metri, 364 pounds, quindi sono...
165 kg.
Ecco.
Qualcosa del genere.
Se non sono 165, c'è una 170 o 160. Siamo lì. Poi vabbè, lunghezza delle mani, delle armi. Questo non ce n'è, non delle armi.
Un uomo che non ha senso che si muova veloce come si muove. Quindi a livello di talento fisico mai visto.
Esattamente.
Mi ha fatto un pochino strano vederlo ai Browns, ma per una questione tattica, nel senso che i Browns giocheranno la outside zone di Kevin Stefanski, quindi un sacco di corse laterali. E di solito in questo sistema si preferiscono offensive linemen più agili e più piccoli, per questo, per quanto possa essere piccolo un left tackle o un right tackle. Però prendere un giocatore così magari non è la fit ideale a livello di schema, al di là del fatto che mi sembra di capire che sia anche abbastanza acerbo a livello di tecnica. Cosa ne pensi?
Sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto, è una muraglia umana. Questo è poco ma sicuro, e è anche abbastanza atletico, perché effettivamente sorpreso tutti durante le prove della Combine che uno così grosso si muovesse così velocemente.
Ha fatto 5-10.
Tanto, cioè per uno di 165 kg è tantissimo. Però è, secondo me, molto 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 grezzo. E poi la cosa che mi spaventa tanto di Becton è che solitamente i giocatori così grossi hanno problemi a mantenere il peso, e l'abbiamo visto tante volte con dei linemen particolarmente possenti. Se lui mette su peso, diventa difficile poi dopo gestirlo da quel punto di vista, e diventa poi difficile per lui stesso gestire la sua agilità. Quindi andando poi a giocare in uno schema come quello di Cleveland, che richiede dei linemen un po' più mobili, magari può andare bene subito se riesce a stare perfetto a livello di fisicità. Però mettiamo caso che per un motivo o per l'altro non si allena bene, piuttosto che non fa il training camp, non è seguito nella maniera corretta, mette su qualche chilo in più, diventa una montagna che rimane una montagna, però, e che sta fissa. E
quindi
a me non fa impazzire, cioè, i giocatori così, Jackson, Becton, potentissimi a livello atletico ma poco rifiniti a livello tecnico, in generale non mi piacciono molto, soprattutto nelle posizioni di uomini di linea.
Però ci sono dei general manager, scusa se ti interrompo, che invece cercano proprio questi tratti, cioè che vedono questa montagna d'uomo e dicono: ok, questo è il mio uomo. Io penso soprattutto a Dave Gettleman dei Giants, che secondo me i Giants, se non vanno via dalla 4, prendono lui, proprio
secondo
per
me...
quanto, cioè...
E i Giants, concordo, quante volte hanno sbagliato a prendere lineman? La valanga.
Perché vanno in fissa per questi tratti qui. Poi li sbagliano anche quando prendono in free agency, penso a Nate Solder, però questo è un discorso magari per un'altra puntata.
Perfettamente d'accordo. Tanti, cioè, al podcast verso il draft lo diciamo sempre, ci sono delle squadre, ci sono dei modi di pensare in NFL, soprattutto sul draft, che sono duri a morire, e si va con quel modo. Poi chi se ne frega se nella stessa draft class ci siano giocatori magari più tecnici, meno sexy, però no, bisogna prendere il giocatore perché è strapotente dal punto di vista fisico. L'esempio che faccio sempre, draft di qualche anno fa, Greg Robinson, ex tackle dei Rams, poi passato anche ai Browns peraltro, che viene scelto davanti a Jake Matthews e davanti a Taylor Lewan, cioè due giocatori fortissimi che sono stati scelti dopo solo perché quell'altro era più grosso, più atletico, più potente. Però un lineman non è solo quello, è quello e la tecnica, il footwork, il lanciamento, gli angoli, una valanga di roba.
Poi per carità, Becton, per essere così grosso, è agilissimo, cioè
assolutamente,
partiamoci cioè esserci 160 kg e muoversi così veloci, però se uno fa la comparazione con altri, è stato veloce, è andato dritto per dritto, è andato veloce, è stato veramente 5-10, cioè credo che quarterback che abbiano corso 5-10, ce ne siano stati sopra 5-10, sono stati abbastanza, anzi.
Cioè, Brady sicuramente.
Quello quanto era? 5-8, una cosa. Credo che abbia corso. Iceman ha corso 5-9, qualcosa del genere, quindi. Dammi un'idea.
Ma. Ema, arriviamo alla tua scelta?
La mia scelta, giusto. Allora, se dovessi scegliere. Io come miglior wide receiver prenderei Jerry Jeudy, per tipo di wide receiver che è, nel senso che è uno che fa delle route run, che è una a parte essere veloce, ma è uno che si ferma molto velocemente, che è un'abilità non così è un'abilità molto rara, non così comune. E a me Jerry Jeudy ricorda tantissimo Amari Cooper, non so a te Gabriele a chi ti ricorda, però per me è Amari Cooper fatto e finito, soprattutto anche perché dove giocava.
Posso dire la mia comp, ma perché per Jerry Jeudy che è l'unica intelligente che ho, perché è l'unico che ho visto tanto 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 di wide receiver, e soprattutto perché tipo Falcons, a me ricorda Calvin Ridley se lo mettessi a fast forward, cioè tipo velocità 130 praticamente, cioè Calvin Ridley sotto cocaina, non lo so, che è ancora più, cioè si muove con la stessa eleganza, la stessa precisione di Ridley, ma ha una velocità nettamente superiore, quindi secondo me chiunque se lo prende fa un colpaccio perché si prende un giocatore pronto.
Io
tra l'altro tutti i giocatori di Alabama, anche esatto. Ridley ex Alabama,
Amari Cooper ex Alabama, là il wide receiver coach a quanto pare è bravo, oltre a prendere tutte 4-5 stelle reclute. Dettagli,
quello è aiutato generalmente.
Io invece parlavo, se dovrebbe essere uscito oggi, quindi il podcast dei Broncos, se parlavamo con Andre Simone, che è che è un giornalista di una delle testate che ci sono qui in America, che lui è mezzo americano, vive qui in Colorado, e lui fa tutti i draft report per questa, come fosse Adol, però in grande, e diceva che forse i Broncos salirebbero per prendere Henry Rux. Non è detto, dicono, sì, Jerry Jeudy è il wide receiver più forte, però Henry Rux è talmente veloce, ha fatto il tempo di 4.27, credo che il tempo, il record è di 4.22 di Ross, quindi 4.27 è tanta roba, da non si per dirvi... Henry Rux perché è talmente veloce che a quel punto le difese devono andare, no, devono andare a programmarsi, devono andare a fare il loro film study, impostare la loro tattica difensiva basando su uno che probabilmente brucerà l'80-90% dei cornerback che ci sono. È un pochettino come fanno i Chiefs con Tariq Hill. Tariq Hill, tu ti ricordi quanto ha fatto per caso? Sarà 4, se non è 4-2 è 4-3, cioè comunque
io no, assolutamente come dato dalla combine no, anche perché non li seguo, però aspettiamo magari Alberto se ce lo dice.
No, io avete scelto
persona sbagliata. No, secondo me Rux sarebbe perfetto per i Broncos. Se dovessi scegliere io, sceglierei Jerry Jeudy. Se arriva il Rux, salto di gioia comunque. Cioè, salire per andare a prenderlo, meno. Però mi piace un sacco il Rux. Un po' meno rifinito, però tanto veloce e... Quando c'è uno così, vede si Tariq Hill, le squadre devono veramente... Devono pensare di averne tre a bloccare un tizio del genere. Quindi, tanta roba. Mentre Alberto, hai fatto la tua scelta, perché?
Prima di passare alla mia, volevo chiedere solo, sempre sui wide receiver, perché ci siamo, a Gabriele, questo discorso della velocità. Cioè, come prendere i dati crudi di velocità e in generale quei giocatori iperatletici, perché... Spesso si dimostrano tutto fuorché una pick garantita, cioè il primo giro soprattutto è pieno di ricevitori iperatletici, iperveloci, che poi invece si scontrano con dei limiti. Devo dire, tu come ti rapporti quando vedi certi numeri di combine piuttosto che certi giocatori che forse si basano troppo sull'atletismo? E ripeto, non è il caso di Rux, perché lui già è un buon route runner.
Mani è il mio mantra sui ricevitori, nel senso, quello che ha detto prima ma su Jeudy, il fatto che lui sappia cambiare velocità, ovvero fermarsi e ripartire dopo aver chiaramente assicurato la catch, quello è un dato in più. La velocità di punta, sì, vale, ovviamente un ricevitore deve riuscire e può benissimo farlo in certi schemi a correre a tutto campo ed essere una arma a disposizione per il suo quarterback sul profondo, però bisogna vedere questo in un contesto in cui bisogna controllare come si comporta a livello di catch, cioè ha delle mani sicure, riesce a vincere le 50-50, ha un buon controllo del corpo quando salta, riesce poi a rompere i tackle, cioè come per i linemen prima ci vuole tutto il pacchetto completo. Spesso e volentieri la gente tende a focalizzarsi su un solo aspetto di quando vede un prospetto, può essere la velocità, può essere... l'atletismo, il fatto che magari questo sia alto e arrivi in cielo a prendere la palla, però bisogna vedere poi tutto il contesto. Non è il caso di Rux, perché Rux sì, è velocissimo, però ha anche tante altre cose, come tutti i receiver di questa classe, che è profondissima. Però da solo la velocità non basta, anche perché in NFL ci sono cornerback smaliziati, ci sono schemi più difficili, c'è un route tree da creare che spesso e volentieri molti giocatori che vengono dal college non hanno o ce l'hanno molto limitato, e quindi bisogna far sì che la velocità venga inserita in un determinato contesto e venga supportata poi da elementi tecnici che facciano sì che quel wide receiver diventi poi un campione. Se noi andiamo a vedere tutti i migliori wide receiver della Lega, hanno velocità, penso al tuo Julio Jones, ma ce ne sono veramente tanti altri, e hanno mille altre cose: controllo del corpo, la capacità di prendere una palla sulla sideline, la capacità di prendere una palla contestata, quello ti fa il grande receiver.
Anche perché c'è la press coverage in NFL molto più che al college. Esatto. Quindi tu puoi essere veloce quanto vuoi, ma se tu non riesci a rilasciare press coverage, vuol dire io c'ho proprio il cornerback che mi guarda, cioè, i nostri nasi sono mezzo metro di distanza. se il cornerback, come dicevi tu, è smaliziato, molto tecnico e con i suoi jam con le mani mi impedisce di rilasciare, io non ci arrivo neanche alla velocità di punta, o ci arrivo nel momento sbagliato, quindi non sono in tempismo con il quarterback. Quindi sono d'accordissimo, grazie che hai fatto questo quadro generale, diciamo, delle valutazioni di wide receiver, che è molto più complicata di quanto possono far pensare certi numeri o anche solo certi highlights.
Assolutamente, assolutamente, anche perché comunque in NFL la maggior parte dei cornerback sono, cioè, a parte che sono tutti professionisti, ma troviamo un livello alto, altissimo. Al college, spesso e volentieri, il cornerback che si trova davanti magari non ci andrà neanche a fare il cornerback finita la carriera universitaria, ma tra... Esatto. Quindi, molto più semplice magari emergere in quel contesto che non poi in NFL. E di esempi di wide receiver che poi non hanno performato.
C'è da dire anche che però sia Ruggs che Judy hanno giocato nella SEC, dove ci sono comunque le migliori, tra le migliori difese, se non la migliore, sì, la sì, migliore sì, conference sì, per
ma
difese.
Infatti, ma non era un caso su Ruggs in particolare, sul discorso della velocità.
Ah, certo.
È comunque uno di quelli che balza più all'occhio quando si guardano i ricevitori.
No.
Mentre balza meno all'occhio per la mia pick per i Falcons, che premetto che io ho parlato con Oleg, che anche lui tifoso Falcons, io all'inizio ero molto più orientato su un cornerback perché siamo, cioè, non siamo a livello NFL a livello di cornerback al momento, e il mio discorso era: prendiamo CJ Anderson al 99%, se ci arriva Kinlo però dobbiamo prenderlo, perché giocatori del genere difficilmente arrivano alla 16 in una posizione che comunque è un altro need abbastanza sentito per i Falcons. Kinlo sinceramente lo preferisco a Derrick Brown per quello che ho visto, perché Kinlo fa paura come pass rusher, e pass rusher dall'interno è un ruolo che è sempre più importante. Kinlo rispetto a Brown è sicuramente meno prestante contro le corse, anzi visto i video che ho visto non è proprio capace, nonostante sia un mostro fisicamente, non riesce a tenere i double team, anche grezzo da quel punto di vista, però quei mezzi, già come li usa dal punto di vista della pass rush, lo rendono impossibile da passare, secondo me, anche perché nella nostra division, tralasciando i Panthers che sono molto più indietro, ci sono due squadre che hanno due quarterback che la cosa che soffrono di più è una tasca che collassa dall'interno. Perché i quarterback che passano corto come Breeze e Brady e che giocano molto sul tempismo soffrono tantissimo una pressione dall'interno che proprio per una questione di distanza arriva più velocemente, perché c'è meno strada da correre. E quindi avere Kinlow e Grady Jarrett nella stessa squadra, magari nei terzi down, a portare pressione dall'interno con Dante Fowler dall'esterno, sarebbe un'ottima, ottima cosa.
Pienamente d'accordo, okay. Pienamente d'accordo. È una, per me Kinlo è una safe pick, cioè una di quelle pick che veramente la squadra che lo prende, in questo caso i Falcons, fa un ottimo affare. A me Kinlo piace tantissimo. A Podcast Verso il Draft diciamo sempre che i tifosi non devono disperare quando la propria franchigia sceglie un defensive tackle, un offensive tackle, perché se quel defensive tackle è forte come Kinlo, e soprattutto Kinlo ha un sacco di upside, cioè Kinlo può diventare fortissimo nei prossimi anni, perché è migliorato tantissimo nell'ultimo anno di college, ha fatto un bel balzo in avanti e ha ancora tanto spazio per crescere. Cioè un giocatore così ti cambia la difesa, perché va a fare il lavoro sporco, ma che, come hai detto tu giustamente Alberto, serve. Cioè la pass rushing interna, guardate a fine anno le statistiche della vostra squadra quando non c'è quel tipo di pass rushing, e vedrete che anche il numero totale dei sack guadagnati e di tutto il resto, tackle for loss, stop, pressure, eccetera eccetera, sarà molto minore se manca un bel rusher interno, perché quello fa collassare la tasca, e collassare la tasca è molto molto importante
soprattutto per i quarterback che verso l'esterno tanto non possono scappare perché non sono mobili. È quella la chiave,
è quella la
me.
Trappola.
Esatto.
Anche per tornare, se tornassimo al Super Bowl di 2 anni fa, quando tra Patriots e Rams, che c'era Aaron Donald perché che gli metteva una pressione pazzesca, Brady sì. Ha fatto effettivamente abbastanza schifo. Con tutto.
Ragazzi. Infatti perché il modello da seguire è quello di Aaron Donald.
Dei brutti ricordi con la sua linea dei Falcons contro i Pets. Non fare
no,
queste
no,
cose.
Rams.
Cioè, Sì, lo so, però questa cosa che gli hai fatto ricordare gli farà ricordare quello che ha fatto la sua linea difensiva.
Ma questo me lo segno. Questo me lo segno, non ti preoccupare che quando meno se lo aspetta... Gli...
Guarda che a un certo punto lui uscirà. Sì. Manu, ma ti ricordi il Super Bowl 48? Cose del genere. Ci sono cose che non vanno ricordate. Va bene. Dalla 17 in poi... io ho bisogno di te, Gabriele, perché io so che si chiama Chainsaw, ma il nome è tipo Kiluvna, qualcosa del genere.
Sì, quello che è, sì, Kiluvna, è impronunciabile.
So che è impronunciabile. Comunque, Edge da LSU, questo per i Dallas Cowboys, è stato preso da Fabio. Poi Miami Dolphin, allora, seconda scelta, che veniva dalla 18, era quella di... Non mi ricordo più.
Pittsburgh.
Quella di Pittsburgh, bravo. Per il passaggio del Fitzmagic, quello difensivo. Miami Dolphins prendono Josh Jones, offensive tackle da Houston. Poi i Las Vegas Raiders hanno la loro seconda scelta, che veniva dai Bears, e prendono CJ Anderson, cornerback da Florida. Jacksonville Jaguars, anche loro, scelta di scambio proveniente da Houston, giusto?
Sì.
No?
Sì, sì.
Justin?
Sì, sì, è Taquay Tansil.
No, mi sto perdendo. No, quella di Jaguars è per... è quella dei Rams.
Ah, di Jaguars, è per Jalen Ramsey.
È per Ramsey, infatti ho detto no, non può essere. No, Xavier McKinney, safety d'Alabama. Quanti dall'Alabama hanno preso? Penso ce ne sono stati 5-6 già dall'Alabama. Porca miseria.
Che novità.
Philadelphia Eagles prendono Denzel Mims, wide receiver Baylor. Questa è perfetta, devo dire. Minnesota Vikings prendono Christian Fulton, cornerback dall'LSU. New England Patriots, AJ Epenesa, defensive end Iowa. E New Orleans Saints, Patrick Quinn, linebacker LSU. Su questi possiamo parlare tanto. Allora,
volete parlarci di linebacker? Che io, un ruolo in cui io, sinceramente, anche perché i Falcons non sembrava interessati, ho seguito poco. Quindi, se vogliamo parlarne, molto, io vi ascolto molto volentieri.
Vai Gabriele, tu hai... so che tu hai la tua board su questo.
Ma allora, come parliamo di inside linebacker per adesso, giusto?
Ci certo. Sì, sì, sì. No, in questo podcast noi facciamo distinzione tra edge e linebacker. Siamo avanti.
Fantastico. Edge e defensive end e outside linebacker.
Abbiamo fatto un episodio a parte, cioè proprio per essere chiari.
Benissimo. Ma allora, come linebacker che saltano agli occhi ce ne sono due: Patrick Quinn da LSU e Kenneth Murray da Oklahoma. Trovare dei linebacker di talento non è sempre facile al draft. Solitamente chi riesce a farsi notare un pochino più degli altri è perché ha il pacchetto completo o quantomeno ha meno cose da imparare rispetto a tanti altri, che possono essere più delle macchine da tackle che servono. Voi giustamente avete fatto da poco la puntata sugli allineamenti, avete fatto anche l'articolo uscito recentemente su Adult Magazine sui
giusto,
compiti,
me lo sono
anche
dimenticato e l'ho scritto io, vedi le cose,
bravo. Mamma mia, sorti.
Oh sì, comunque, ho scritto l'articolo, giusto, è uscito ieri, che in realtà per voi è
esatto.
4 giorni fa,
esatto.
No, fra l'altro
comunque...
vai.
No, dimmi, ci
mancherebbe. No, io anche come linebacker a me piace un sacco, cioè Isaiah Simmons faccio tutto io in difesa, però tecnicamente è un linebacker / safety, cioè sarebbe da mettere nella lista, però esce qua nel nostro mock draft, esce alla 7, quindi già andato via da un pezzo.
Prestissimo. Sì, beh, Simmons è un playmaker difensivo alla fin fine, cioè è vero che è un linebacker, comunque magari giocherà pure linebacker in NFL, però escludiamo lui da questo discorso. Quinn e Murray fondamentalmente sono due ottimi giocatori entrambi, forse Quinn ha qualcosina di più, viene da una squadra che quest'anno ha fatto anche molto bene, lo sappiamo benissimo, una squadra di Joe Burrow che ha stravinto il titolo, però era uno comunque dei leader difensivi di LSU. Sono due giocatori che mi piacciono molto, hanno fisicità, hanno atletismo, hanno capacità di coprire tutto il campo sideline to sideline. Sono dei buoni tackler entrambi, forse deve migliorare qualcosina Quinn rispetto a Murray, che su questo aspetto è un pochino più avanti. Sono entrambi dei leader difensivi che riescono a comandare il reparto e che potranno comandarlo poi dopo anche a livello successivo. Non sono fatti e finiti, secondo me il problema principale di Murray è il decision making. Qualche volta si fa fregare un po' da delle ipotetiche finte da parte del quarterback e quindi poi si trova a dover recuperare, ha la velocità per farlo, però non è ancora pronto da quel punto di vista. Quinn ha giocato un po' poco da starter perché ha fatto solamente 16 partite a LSU, quindi non ha giocato tantissimo, anche se ha dimostrato poi di poter essere un ottimo giocatore, quindi deve mettere un pochino di playing time sotto le scarpe. In generale parliamo comunque di due pick molto solide, squadre che ne hanno bisogno, ce ne sono comunque tante perché avere un buon linebacker è fondamentale.
Qual è il migliore in pass coverage secondo te?
Questa è una bella domanda. Ad esempio, Murray non gli è stato chiesto tantissimo nella difesa di Oklahoma di droppare in coverage rispetto a quanto invece ha fatto Quinn. Nessuno dei due è bravissimo a muoversi in coverage. Se dovessi scegliere, ti direi qualcosina di più Patrick Quinn, anche perché ha mostrato, a mio modo di vedere, un pochino più di capacità anche nel riuscire ad anticipare il suo diretto marcatore, quindi magari riuscire a fare una giocata sulla palla che
sai,
poi non
forse
sia magari l'intercetto, ma
vai, vai. Sai forse chi è il miglior di coverage che non è citato? Francis Bernard, quindi, di Utah, che ho visto giocare, è in coverage, mi è piaciuto un sacco. Forse tra quelli del, come se se Isaiah Simmons è proprio tier 1, giocatore che fa tutto, e poi ci sono, come dicevi tu, Patrick Quinn e Murray che sono tier 2, come proprio terzo un pochettino sotto metterei sia Patrick sia Logan Wilson, che a me a Wyoming è piaciuto un sacco, che Francis Bernard, che forse è il miglior tra quelli che fanno coverage. Cioè mi ricorda quasi un Darius Leonard, per essere... Però...
Io chiedevo perché alla fine secondo me i linebacker, per giustificare una scelta così alta, devono saper difendere sui passaggi, soprattutto non devono essere imbarazzati dai running back, soprattutto dai tight end, perché i tempi in cui il prototipo di linebacker è Ray Lewis sono passati anche da un po', nel senso che non può essere più uno stantuffo sulle corse come prima cosa un linebacker per uscire al primo giro, deve essere un Geno Smith, per dire, deve essere iperatletico, capace di muoversi nello spazio e di difendere sui giocatori, come appunto dicevo, tight end e running back. Secondo me questo è il tratto più importante.
Perfettamente d'accordo. Io. Sì, loro due effettivamente su questo non sono propriamente elite, devono entrambi migliorare.
Patrick Quinn forse sì, non male, però. Mentre... di altro cosa c'era? Josh Jones, che potremmo fare esattamente lo stesso discorso fatto su sulla pick di Austin Jackson. Per quanto capisco quello che vuole che dice Mauro, cioè priorità 1 trovare il QB, priorità 2 metterci un muro di Berlino davanti, verissimo. Però poi chi altro c'è? Su CJ Anderson vuol dire qualche cosa? Su Xavier McKinney? Fulton?
Poi quelle pick lì mi sembrano ci stanno. Alberto, cosa ne dici?
Che il momento, cioè, a livello di value, credo che la seconda parte del primo giro per i cornerback e per i defensive back sia il posto giusto. CJ Anderson mi sembra di capire che finirà molto più in alto della 19 dove è finito da noi, però bella chiappo di Marco Santini per i Raiders, perché sarebbe, soprattutto dopo che non sono riusciti a firmare Eli Apple, avere un cornerback come CJ Anderson, che ha ben altro potenziale, sarebbe un bel acchiappo.
Sì, poi i cornerback vanno via anche abbastanza in fretta. Nel nostro mock a parte Okuda, che vabbè, la 3, piuttosto che se non fosse la 3, magari per un trade down potrebbe anche scendere qualcosina. La vedo un po' difficile che il secondo cornerback venga preso la 19. Sembra un po' tardi.
No, sono troppe squadre che ne hanno bisogno, secondo me.
Potrebbe essere San Francisco 49ers, per esempio. Mentre sul discorso Saints, che hanno preso Patrick Queen con Alessio Salerio, mi piacerebbe invece fare il discorso su chi potrebbe esserci, perché io ho due idee in mente, chiare da giorno 1 di fine stagione. Uno è un figlio mio, Laviska Shenault, che in quella squadra, in quel tipo di schema dei Saints sarebbe perfetto. Cioè, immaginatevi avere Camara, però più grosso, altrettanto atletico e veloce e dinamico. Cioè, ed è anche un treno. Come wide receiver, io l'ho visto per due anni. Cioè figlio mio. L'altro è invece, secondo me, i Saints potrebbero prendere alla 24, potrebbero prendere Jordan Love. Cosa ne pensi tu?
Allora, Love a me non piace, vabbè, però a parte il fatto di piacermi o meno, poi quasi mi spiegherai perché ci vedi Love alla 24.
Certo.
Ci sta come idea, perché comunque andare a trovare un sostituto a breve di Breeze, che ha fermato 2 anni, giusto, se non ricordo male.
Esatto.
Prolungamento di contratto. Ci sta, cioè devi pensare al futuro. E Love è da sgrezzare, però fondamentalmente ci sta. La vedo dura, nel senso che mi sembrerebbe strano che con i giocatori che ci sono ancora sulla board alla 24 i Saints valutino così tanto Love. Su Chenault, a me piace molto Chenault. L'unica cosa, mi preoccupa un po' l'infortunio che ha avuto alla Combine.
Poi magari vabbè, quello lo sai perché.
È tuo amico.
L'abbiamo detto in due podcast perché.
Lo so, però nella storia del draft di solito chi si fa male perde posizioni.
Lo so.
È un dato statistico.
Lo so perfettamente. Però, gioia mia, se tromba troppo non è colpa mia. Cioè, no, per quanto riguarda Love, allora, io sono sicuro che se uno va a vedere i film di Love, dipende come cosa pensa di lui prima, dipende quello che andrà a vedere. Perché Love, se uno vuole vedere un ottimo quarterback con sì ancora da sgrezzare, ma con un braccione, con ottime letture, eccetera, eccetera, lo vedi. Se vuoi vedere uno che praticamente non sa, che lancia male, fa male a letture e che si è fatto intercettare 18 volte, cosa del genere, puoi vederci uno che sicuramente va male. Secondo me Love viene da... lui nel 2018 ha avuto una stagione meravigliosa. Soprattutto era un sistema in cui aveva solamente la prima e la seconda lettura, soprattutto una squadra molto molto più forte. E il tuo ultimo anno invece hanno cambiato l'allenatore è andato a Texas Tech, se non ricordo male, così a memoria, quindi ha cambiato division in un'università molto più grande, eccetera. Lui è dovuto rimanere lì per le regole NCAA e si è trovato un altro allenatore con un altro sistema d'attacco. Ha dovuto imparare un altro sistema d'attacco invece molto più complesso, molto più simile, devo dire, a quello NFL, che è quello un pochettino più semplice collegiale. Per quanto abbia fatto male, nel senso che comunque ha avuto un sacco di intercetti, ha fatto vedere tante cose che secondo me aggiustate con un allenatore come Sean Payton, che sa che deve stare seduto un anno, lo prende alla 24, così al 50 year option. Secondo me è il posto giusto per farlo. Secondo me sarà così. Però io vedremo quando è. Vedremo domani sera, per quelli che ascolteranno il podcast mercoledì mattina. E direi di andare poi dalla 25 alla 32. Ta-da! Allora, Minnesota Vikings prendono Yetur Gross-Matos, che io chiamo sempre Mato Grosso, però edge rusher da Penn State. Miami Dolphin con la terza scelta di questa, questa è quella di Houston, prendono Cesar Ruiz, offensive lineman da Michigan. Seattle Seahawks, Zach Brown, edge rusher da Wisconsin. Oh. Baltimore Ravens, scelti da Gabriele, Kenneth Murray, linebacker da Oklahoma. Tennessee Titans, scelti sempre da Gabriele, Justin Jefferson, wide receiver da LSU. Green Bay, scelgono Ezra Cleveland, offensive tackle da Boise State. San Francisco 49ers scelgono Isaiah Wilson, offensive tackle da Georgia. E Kansas City Chiefs scelgono AJ Terrell, cornerback da Clemson. Su questi, vuoi dirci qualche cosa? Vuoi dirci in particolare le tue scelte e perché?
Ma Murray ve l'ho detta prima come giusto giocatore. Baltimore ha poi un bisogno disperato di un linebacker. L'anno scorso ne abbiamo aggiunti due a stagione in corso, Bynes e Ford. Bynes poi è andato via in free agency, Ford era stato già rinnovato a metà stagione. Però manca, da quando abbiamo perso CJ Mosley l'anno scorso, comunque un linebacker futuribile, e tradizione vuole che Baltimore ci sia sempre un signor linebacker a pattugliare il campo, quindi Murray mi sembra al momento l'opzione più probabile. I Ravens potrebbero muoversi anche volendo su un offensive guard, perché è andato via Marshall.
Certo, Yanda da sostituire.
Però è anche vero che i Ravens hanno spesso scelto i linemen nei draft, nei giri interni, quindi io penso che il possibile sostituto possa arrivare magari dal secondo piuttosto che dal terzo giro, cioè li abbiamo sempre selezionati bene e poi dopo fatti crescere bene, quindi vado sul linebacker. Per il resto del draft mi paiono tutte pick abbastanza solide. Possiamo notare come ci sia una rincorsa agli uomini di linea, perché ai Dolphins Ruiz, ai Packers Cleveland, ai 49ers Isaiah Wilson. Quindi questo porta il computo degli offensive tackle.
Guarda, cioè, potrei contarli.
Degli di linea abbastanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9 tackle in totale.
Faccio il divido per ruolo. Ah no, qua non me lo fa fare perché non sono. Sì,
posso
sono...
parlare un secondo?
Vai.
No, vabbè, ma scusami, finisci.
No, puoi andare.
Finisci il computo. No, volevo solo affrontare il tema che mi interessava di più di questo mock draft, che ieri ci ho speso un po' di tempo, che sono gli edge rusher che non si chiamano Chase Young, che non andiamo neanche a toccare perché quando un prospetto è praticamente perfetto non c'è granché da dire. Mentre gli altri tre che sono stati scelti mi piaceva parlare perché incarnano praticamente tre prototipi diversi. Mi riferisco a Clevon Chason, che noi diamo ai Cowboys, a AJ Epenesa, che finisce ai Vikings, e a Gross Matos, che finisce ai Vikings, e Epenesa, che finisce ai Patriots. È interessante perché praticamente anche se vi ricordate la puntata che abbiamo fatto sulla 4-4-3, praticamente se dico stupidaggini fermami quando vuoi, Gabriele. Chason, da quello che ho visto io almeno, mi sembra il classico outside linebacker della 3-4, quindi anche come fisico più leggero di quello che sarebbe un defensive end, perché gioca solitamente partendo da una two point stance, quindi in piedi senza le mani per terra. L'ho visto molto agile, molto, con anche delle mosse di pass rush abbastanza definite. Ad esempio, ho visto parecchie spin move e speed to power, che praticamente è la mossa di dei vari Khalil Mack e Von Miller. Cioè parto largo e poi con velocità e poi ci metto la forza per vincere il duello. E quindi mi è piaciuto. Non mi è piaciuto tanto la destinazione, perché è finito ai Cowboys, che invece giocano una 4-3 abbastanza pura. E poi c'è invece Gross Matos, che mi ha fatto impressione per quanto è grosso, perché è veramente da Penn State, che è veramente una bestia, e mi piace che sia finito ai Vikings, perché non so, credo sia ancora free agent il loro defensive end, oddio, com'è che si chiama? Everson Griffin. Mm-hmm. È ancora free agent, quindi mi sembra che lì potrebbe stare bene, un pochino grezzo credo, ma mezzi fisici spaventosi. E poi c'è J.P. Nessa, che secondo me i Patriots è veramente la pick perfetta, perché è un giocatore molto più versatile, che è forte, è fisicamente braccia lunghissime, come diceva Emanuele prima, è l'unica cosa che manca un po' di atletismo. Però questo non è un problema se gioca o da defensive end in una 3-4, quindi più interno, oppure in una 4-3, a me piacerebbe vederlo ai Falcons, perché potrebbe giocare da defensive end nei primi down e poi essere spostato all'interno in situazioni di pass rush, appunto per il discorso su quanto valore ha la pass rush all'interno. Volevo chiedere a voi se siete d'accordo con quello che ho appena detto e anche con le destinazioni dei tre che abbiamo visto.
su quella dei...
Io sono perfettamente d'accordo. Vai,
esatto,
vai,
no, perfetto. Quella, come dici tu, quella dei Cowboys, non lo so. Cioè, non mi piace come adattamento. Però è anche vero che ci sono un sacco di giocatori che arrivano dal college, che fanno una cosa, trovano un allenatore che gli dice: secondo me tu sai fare questo meglio, vai per questo, e imparano e giocano comunque bene. Quindi ci sta. Poi il resto sì, e Penesse è praticamente una specie di ibrido. Io quando sono dei Broncos penso a Wolf quando vedo lui, per quanto di size siano diversi. Gli altri sì. Su Zach Brown io voglio sentire cosa dice Gabriele, perché io ogni volta leggo o cose molto buone o cose molto cattive su Zach Brown.
Effettivamente Bone, cioè, si muove tantissimo su tutte le board, perché non ha una posizione definita. A inizio draft era molto più in alto, poi dopo si è spostato molto più in basso, in alcuni mock non è nemmeno all'interno del primo round. Il problema grosso, secondo me, su Bone è la rottura del piede ripetuta nel 2017 e nel 2018, che ne mina un pochino l'esplosività. È un bel giocatore, produttivo, ha fatto registrare degli ottimi numeri a Wisconsin. Secondo me può anche essere un buon titolare in NFL, è abbastanza versatile, perché sa rushare il quarterback, sa droppare in coverage, sa comunque difendere le corse. Non è quel prospetto che ti ruba l'occhio, perché non è velocissimo, non è un mostro di atletismo, ha molto motore, nel senso che è uno che non si stanca mai, riesce a essere efficace per tutta la partita. Però ecco, non è quel prospetto che salta agli occhi, e soprattutto sia l'infortunio sia il fatto che non sia quel freak atletico sono due caratteristiche che tendono a portare indietro le sue quotazioni agli occhi degli scout NFL e dei general manager. E secondo me uno come Bone è uno dei giocatori che risente di più del fatto che quest'anno non si sono potuti fare i pro day e non si sono potuti fare gli esami medici più approfonditi, perché lui ci capitava a fagiolo su queste cose qua, e sicuramente le squadre, conoscendolo un pochino di più, avrebbero apprezzato da una parte il suo carattere, la sua dedizione al gioco, il fatto che lui si impegni molto quando gioca a football, anche nella film room, e dall'altra gli avrebbero permesso di controllare le sue condizioni fisiche. Senza questo abbiamo tutte i tape fino alla fine della stagione che non sono esaltanti da quel punto di vista, e quindi lo spingeranno indietro rispetto poi agli altri giocatori, che condivido pienamente il discorso che avete fatto, mi piacciono tutti e tre. E Penesa secondo me è un Patriots fatto e finito, nel senso che lo vedo perfettamente all'interno di quel sistema. Chasson, sono concorde con voi nel ritenere che è molto bravo, mi piace come rusher, ma non ce lo vedo ai Cowboys, perché non giocano con quel tipo di difesa. Gross Matos, upside enorme, può crescere tantissimo, e veramente veramente interessante come prospetto, molto grezzo ma super super interessante.
Quindi dovremmo esserci. Riguardo il draft, a parte che non ci sono stati i pro day, io sono andato a vedere quello di Colorado, e il giorno dopo credo sia stato il giorno in cui hanno chiuso l'università, così da darvi un'idea. Sarà molto divertente vedere cosa accadrà durante la notte del draft, perché sarà tutto online. E già ci sono un po' di voci di gente che c'hanno tutti i vari GM nella stessa, su Zoom o qualunque Skype, qualunque software andranno a utilizzare. È tipo gente che non metteva il muto, quindi praticamente si sentiva tutto. Cioè, ci sono state già difficoltà tecniche già solamente per fare la prova con la prima. Sarà divertente giovedì notte. Madonna, quanto sarà divertente. Poi... C'è una cosa in questo draft che manca. Tornando alla nostra puntata 3, quella dei running back doesn't matter, mancano running back, ma proprio tutti. Cioè, in questo draft non c'è un running back. Io mi aspettavo che almeno uno alla fine ci fosse, soprattutto per il discorso che facevamo, che quando non prendi uno al primo giro, non prendi uno che è già forte, non devi sviluppare altro, lo fai correre, lo usi per 4-5 anni e poi si vede se bisogna pagarlo o meno. Tu cosa ne pensi, Gabriele?
Io sono perfettamente concorde con questa filosofia, sono anch'io dell'idea che il running back, se ti serve, meglio prenderlo subito, specialmente se sei un team che ha già una struttura in grado di portarti ai playoff, lo prendi, lo usi 4-5 anni e poi dopo lo dai via. Lo stiamo vedendo, la difficoltà che hanno certi giocatori, Gurley, Gordon, a ottenere il secondo contratto. I running back veterani nella NFL moderna hanno fortuna se trovano la squadra con lo schema giusto, esempio Mark Ingram ai Ravens, che si è trovato a meraviglia, altrimenti gli esempi sono pochissimi. Quest'anno secondo me c'è una buona classe di running back, non eccelsa ma buona. D'Andre Swift è un giocatore che a me piace molto, c'è Dobbins, ci sono un po' di elementi, assolutamente un po' di elementi molto molto validi. Sì, è vero che col fatto che ci sono tanti wide receiver le squadre magari stanno un pochino più ingolosite da quello piuttosto che dal running back, però avere una profondità anche in quel reparto con dei ragazzi che comunque sono da subito giocabili perché vengono da sistemi collegiali in cui comunque in molti casi sanno già come si gioca, è molto importante per la fortuna di un team NFL. E secondo me il fatto che al primo round non ne venga selezionato nessuno, non lo so, la vedo un po' dura, perché secondo me Swift al primo round ci sta tutto, poi magari gli altri no, secondo round magari ne vedremo scelti 3 o 4. Però abbiamo visto prima che sono stati scelti 9 linemen, se al posto di uno di quei linemen scegliessimo un running back, secondo me non facciamo un torto a nessuno, e anzi prendiamo un giocatore più pronto a far bene nella Lega e a poter contribuire in un attacco.
Poi per carità, secondo il nuovo meta, come viene chiamato, si prende un running back dal secondo al terzo, eccetera, eccetera, soprattutto per il valore che poi vanno ad avere, ci sta a andare un pochettino dopo. Insomma, la scelta di Jacobs l'anno scorso, la 24, da parte di Oakland, è stata alla 24 un running back come Jacobs, lo prendo. Uno come Elliott alla cos'era? Elliott era alla 2, una cosa del genere.
4.
Fournette era pure lui 3, 5.
Fournette alla 4, è quello il crimine contro l'umanità. Cioè, è quello il problema. Cioè, Fournette alla 4, con dietro ancora Jamal Adams, per i 2 pick dopo Jamal Adams.
Cavolo, vero. Cioè, Jamal Adams, con tutto il rispetto per Fournette, però Adams, se non è la migliore safety, la migliore strong safety della Lega, e non è la migliore strong safety della Lega, fine. Ce ne sono veramente poche forti come lui.
Tra l'altro, permetto anche di aggiungere.
Per i nomi, io ne ho 6 più o meno, che sono 5-6, che sono i miei pupilli. Come dici tu, Taylor da Wisconsin, Swift, DeAndre Swift da Georgia, Dobbins da Iowa State, Clyde Edwards-Helaire, LSU, e Zach Moss da Utah. Io, per esempio, Zach Moss l'ho visto giocare. Credo che i tape non diano rispetto a quello che ho visto in campo, perché io in campo ho visto un treno che si muove veloce, ma soprattutto si muove agile nonostante il peso che lui ha. A me, non lo so, in certi momenti mi è colorato una specie di... che poteva mangiarsi tranquillamente gli Skittles, così faccio uscire la bava qua al mio compare di podcast Alberto.
Piano i paragoni, eh.
Oh. Ci sono alcune partite in cui non mi ricordo contro chi era. Comunque, praticamente va contro la linea e fa due volte lo spin move. Praticamente Marshall Lynch preciso. Poi, che così come Marshall Lynch non lo so. Però che sia già un livello un pochettino. Che ne so, può essere come parlavamo l'anno scorso di Jacob, oppure un Kareem Hunt, proprio se deve andare male, è un Isaiah Crowell fatto un pochettino, però
io non andrebbe benissimo,
buttalo via, cioè Crowell comunque c'è stato un momento in cui faceva il suo coi Jets, quindi
a chi lo vedresti bene, Ema?
Mizzica, Per esempio, se i Broncos non avessero preso Gordon, a me Zach Moss me lo sarebbe piaciuto tantissimo. Da prendere a una delle pick del terzo giro, perfetto. Però secondo me può andare bene su praticamente su tutto. È come sta su tutto. Un pochettino come il prezzemolo, non lo so. Gabriele?
Sì, sono d'accordo, anche a me piace molto come giocatore Zach Moss, so che infatti volevo parlarne, ma me l'hai fregato tu, ma giustamente l'hai visto.
Ti ho ninjato!
Ne sai più di me.
Qual è la tua pick?
Io dico un giocatore un pochino sconosciuto, non è uno di quelli che ha detto Ema, ma perché verrà scelto probabilmente un po' più in là, nel terzo giorno sicuramente, ed è AJ Dillon da Boston College. È uno di quei running back trattorini, nel senso piccolini a livello di altezza, perché poi sono invece delle montagne a livello di spalle, che secondo me può fare molto bene nelle situazioni di corto yardaggio e in red zone. È uno di quei running back che chiaramente non ti fa il lavoro principale, perché non ha ad esempio la velocità di punta necessaria per riuscire a seminare i difensori in campo aperto, non ha grandissimi move laterali, non ha neanche una visione eccelsa, però è quel running back, quel torello che tu gli dai la palla in mano in una situazione in cui devi sfondare per poche yard o la linea di end zone, e lui il suo lavoro te lo fa. Peraltro Dillon è anche un giocatore che ha avuto tante portate già a Boston College, quindi sicuramente sarà uno di quei ragazzi che non avrà una durability così ampia, perché ha già avuto tantissime portate, però per quel compito in una squadra che si basa su un committee può essere secondo me il giocatore giusto. A me piace molto ad esempio i Bills, che hanno Singletary, e uno così in un attacco come quello dei Bills, che a me piace parecchio l'attacco di Buffalo, può essere un buon completamento. È uno di quei giocatori che è chiaro, non ti fa saltare dalla sedia, non sarà mai quel giocatore in grado di, se si fa male il titolare, subentrare e portarti avanti l'attacco, però è quel giocatore che fa il suo, e magari per una squadra che ha bisogno di touchdown per i playoff va benissimo.
Guarda,
peraltro Dillon è anche un ottimo in ottica fantasy.
Gabriele,
secondo me.
Mi sono andato a vedere un pochettino quanto è alto e quanto per quanto dicevi, mi hai detto, ma a me uno così me lo ricordo. È praticamente le Garrett Blunt 2.0.
Esatto.
Perché mi sono andato a vedere, sì. Le sue statistiche. Dillon è 6 piedi, quindi 1,83. Per 240 libbre. Le Garrett Blunt è 6 piedi per 250. Cioè, preciso. Cioè,
è
uguale.
Ma è lui.
Potremmo fare anche un discorso sul fatto che ormai tutti i running back sono sotto i 6 piedi. Sono tutti molto molto bassi. C'è Edwards-Hilaire 5-7, quindi è sono 15 centimetri meno di un 85, quindi 1,70 m. Quindi è praticamente 1,70 m. Poi sono tutti quanti più o meno 1,70 m, 1,75 m. Sono andati tutti bassissimi rispetto a un paio d'anni fa, che erano invece un pochettino già, erano 6-1, 6-2, adesso non mi ricordo quanto è Fournette, vado a controllare. Interessante questa cosa, come si è cambiata la posizione negli anni, anche soprattutto dal punto di vista di corporatura.
Secondo me la cosa che è cambiata di più è che, ancora più della stazza, è che se non sei un running back e non sai, sei proprio ingiocabile come receiving option, hai una vita molto corta e un utilizzo forse ancora più corto, che ormai c'è i tempi in cui Adrian Peterson poteva permettersi di ricevere così poco, sono praticamente passati. È difficile trovare un running back. Anche lo stesso Zeke Elliott, ad esempio, nella sua carriera ha dovuto evolversi e diventare un'opzione perlomeno per i passaggi più basilari. Infatti, a questo proposito, io ho, diciamo, il profilo, non so se il giocatore che ho scelto è la squadra, ma non so se il giocatore che ho scelto è quello giusto, quindi per questo avrò bisogno di voi due. Secondo me, io ho fatto un video di analisi di Tom Brady, di come si troverà a Tampa, e secondo me una cosa che manca è proprio un running back sulla, diciamo, scorta di James White. È abbastanza simile a James White per caratteristiche e per capacità di ricevere screen pass e anche passaggi tradizionali. Io ho pensato a Edwards-Hilaire.
Ci sta.
Ma non so se sia proprio il giocatore giusto, però per come si andranno a mischiare l'attacco, lo stile di Brady e quello di Bruce Arians, insomma, avere un giocatore di quel tipo sarebbe molto molto importante.
Guarda, Hilaire mi ricorda tanto Devonta Freeman, se devo dirti un pochettino chi... Se, per darti un'idea, considerando che tu lo conosci molto bene. Forse, come dici tu, manca un James White, manca un... oddio, come si chiama? Era Lewis, l'altro?
Sì,
Dion Lewis.
Secondo me i nuovi giocatori che ci sono ora sono praticamente un sacco, hanno studiato, si sono allenati anche come ricevitori. Tranne nei casi veramente proprio particolari, ma più o meno tutti ormai sono fatti. Per esempio, che ne so, uno che l'abbiamo citato è Cam Akers, che è molto... Lui è quello da terzi down, secondo me, quello che chiami tu, che è un misto tra Duke Johnson e Dalvin Cook, per darti un'idea. Secondo me ci...
Quindi, scusa, Gabri, trovaci tu il James White per Brady, questa classe.
Questo è veramente difficile. Peraltro anche a me Edward Slayer piace molto, e secondo me nello schema dei Buccaneers ci sta alla grande. E, per dire, ottime mani ce le ha comunque Swift, che è il running back principale. E perché no, volendo i Buccaneers, io un trade down e prendermi Swift non è che ce lo vedrei male,
Perché io ti dico perché no, perché non l'ho detto io, perché io ho visto i video pomeriggio di Swift ricevere un paio di screen pass e portarli e poi sbattere la testa contro il pilone. Non l'ho detto perché spero che lo prendano i Falcons, che crolli in qualche modo, se lo prendano i Falcons un po' più in basso nel draft.
Alberto, però spoiler alert, i GM dei Falcons non ascoltano questo podcast.
Ma è evidente che non lo ascoltano, sennò non saremmo in questa situazione. No, scherzo, cioè, non ascoltano il lume della ragione il GM dei Falcons, buon vecchio Thomas Dimitrov. Però qui mi tengo questo rant per il dopo draft.
ci sta per dopo. Quindi in realtà, cioè, a parte Swift, che comunque quel ruolo lì lo farebbe alla grande, non saprei dirla. A me piace molto Jonathan Taylor da Wisconsin, però è già un running back un po' più tradizionale.
Eccolo.
Esatto.
Quindi
quello da terzo down è quello che ti dicevo, Akers è quello da terzo down.
Akers.
Che io ogni volta Florida State me la guardo sempre, non so perché. Florida e Florida State le seguo sempre, però non, per quanto ormai schifo facciano negli anni, però me le seguo sempre. Lui ci sta,
sì,
lui è proprio da terzo down, sarà lui. Quindi se sentite questo di qua, Akers da Florida State, bassino pure lui, terzo down, io lo penso così, ci vado proprio a grandi linee. Bene, cos'altro è rimasto? Penso che abbiamo fatto tutto. Mancano 12 minuti per la fine della nostra compilation. Se avete qualcosa da dire, parlate ora. O tacete per sempre? No, tacete in caso fino al dopo il draft. Perché tanto.
Ma a me piacerebbe sapere una vostra bold prediction per questo draft. Una o due. Così me le sto segnando tutte. Poi ci divertiamo giovedì.
Allora,
raga, una cosa.
Dimmi.
No, vai, facciamo le ball prediction. Poi volevo proporre un altro giochino stupido. Prima ball prediction.
Va bene, ball prediction è che i Dolphin potrebbero non prendere Tua come prima scelta, ma prendere prima un OT e poi prendere Tua. O qualcosa del... Puoi prendere il quarterback. L'altro è che i Saints prendono Love. I Saints o i Packers? Segnatele. Perché per quanti anni? Allora, Rodgers è stato draftato nel 2005. L'anno prima era stato draftato Roethlisberger, Eli Manning e Rivers. Rivers esce all'ultimo anno. Eli Manning già si è ritirato. E Roethlisberger, se questo non è l'ultimo, per motivi di contratto, l'anno prossimo è l'ultimo.
Ma speriamo.
Sì, speriamo. Cioè, calmo. Quindi
speriamo che Roethlisberger si tolga il più presto, cioè vada a rilassarsi da qualche parte.
Quanto ti piacerebbe giocare una division con Rudolph o Duck Hodges?
Bellissimo, sarebbe bellissimo. Così mi faccio un po' di titoli divisionali, accatastiamo un po' di titoli in bacheca.
Ma se sono due anni che vincete tutto.
Vabbè, ma si può vincere anche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ormai cioè, la
Patriots... Ravens nuovi Patriots.
Perché no? Cioè, non ci vedo niente di male in tutto
Big
questo.
Trust.
Tra l'altro, lasciamo perdere che io, quando venne selezionato Lamar, ero anche molto scettico, quindi...
Ah, ma guarda, no. Posso farti una domanda, Gabriele? Com'è scegliere, non scegliere un tight end al primo giro?
Bello, bello, per una volta che non abbiamo bisogno di mettere carne al fuoco in quella posizione, visto che di solito noi la spremiamo come le arance. No, ci sta.
Che avete preso un anno, avete preso tipo due tight end al primo giro, una cosa del genere.
Beh, c'è l'anno di Lamar, abbiamo preso Hurst, che adesso è i Falcons, poi abbiamo preso Lamar, abbiamo fatto trade up, e poi abbiamo preso Andrews con la pick dopo, che è l'altro tight end che attualmente è
il titolare. Più forte di tutti quelli che avete.
Che è molto più forte, esatto. Ma c'era stato anche nel 2012, forse, 2011, che avevamo preso Pitt e Dixon, non al primo round, al terzo mi pare, ed era anche lì, erano stati due tight end.
Ma i tight end indietro, Todd Heap anche.
Esatto.
Dopo l'anno del Super Bowl, Todd Heap.
Esatto.
Noi vabbè, tight end, con Flacco questo solo tight end puoi prendere.
Posso andare con la mia?
Vai con la tua bold.
Che fa un po' schifo in realtà, però ormai resto sul carro. Io c'ho in testa che i Redskins prendano Tua con la 2. Ma solo non perché sia così probabile, vorrei vedere il mondo che brucia. Perché c'è
Alberto The Joker Cantù.
Trade up per Chase Young. I Dolphins che si cioè la dirigenza dei Dolphins che si annega nella spiaggia di Miami Beach, cioè sarebbe veramente incredibile come cosa. Quindi io spero per il caos totale.
Vabbè, sarà caos totale a prescindere, cioè probabilmente giovedì sì, sarà una delle sere più belle degli ultimi anni. Cioè io vi dico solo questo, ho chiesto alla mia ragazza se per favore andava giovedì a lavorare, in maniera tale che io ero bello solo, tranquillo, posso stare lì qui 4 ore con lo schermo davanti, cioè ho cambiato i turni dell'ospedale.
Lei ha detto che ti ama proprio.
Ma tanto ho detto, non, guarda, mi fa, guarda che c'è qualcuno che me l'ha chiesto. Se posso, se vuoi andare, sì, alla fine ho cambiato, così abbiamo un weekend libero. Fai, perfetto. Non mi lamento.
Culo, Martina mi fa non urlare troppo, però...
Vabbè, sono le 2 di notte da voi. Qua sono, io sono allo scantinato alle 4, alle 6 del pomeriggio, cioè...
Tu hai culo, cioè non ho capito, tu hai culo, tu e Oleg avete culo per questa cosa, non c'è niente da dire.
Ma infatti dovresti darci a noi la guida, facciamo noi la presentazione e tutto, teniamo noi il podcast.
Quasi no, adesso non è una cavolata.
No, ma ragazzi, continuate a parlare di fidanzati, di convivenza, quando io sono l'unico sfigato che la ragazza non la vede da 2 mesi per la quarantena. No, ma continuate così,
Ti vogliamo bene, Alberto, però pure tu potresti anche uscire di notte al buio, vesto di nero.
Ma se sono stampellato, vero? Stampellato fino a settimana fa dove devo andare.
Ok, fai vestire lei di nero e la fai ninjare tutti i carabinieri. Però
la ninjo. E beh, chiudiamo con la bold di Gabriele.
Vai.
Sì, beh, la mia non è una mega bold. Io ho detto 12 giocatori tra LSU e Alabama nel primo round. E poi l'altra, questa è... Vabbè,
dacci qualcosa di più succulento, questa, però, per fare i titoli.
Okuda fuori dalla top 7.
Questa mi piace.
Questa non succederà mai, però te la segno.
Beh, ovvio. Segnate tu. Anch'io ho segnato tutto qua, anche quelli dei miei companeros di podcast verso il draft. Poi vediamo quanto siamo bravi. Solitamente spariamo un sacco di cazzate enormi, però...
Come tutti, già quando siamo seri non ne becchiamo mezza. Quando facciamo le bold...
Cioè, voi pensate che noi sappiamo di football? E invece no.
La differenza è che quelli che non sanno di football pensano di sapere tutto sul draft. Cioè, se segui il draft, sai che cioè, devi accettare il fatto che ci sono troppe variabili per avere sempre ragione. Quindi, se pensi di saperne più di tutti, generalmente perché non ne sai abbastanza. Almeno questa è la mia massima filosofica con cui chiudo la puntata.
Sono perfettamente d'accordo, anche perché vi dico che ieri, avendo molto da fare, sono andato a rivedere tutti i mock che ho fatto dall'inizio, cioè dal 2015, quando facciamo facciamo da 2 anni prima, però dal 2015 che faccio il mock, il mio massimo è stato 8 su 32.
Fantastico! Io dovrei andare a vedere quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso ho fatto bene, però
Io sono un verginello, esordisco quest'anno e esordirò col botto di 0
su 32. Tu farai 32 su 32, proprio
se,
preciso.
Se mi conosco vado sotto le 5 sicuro.
Ma ricordati che hai il culo del principiante e quindi...
Vero.
Quindi 30 fai... Guarda, ne fai 31 su 32 solo perché tipo 31 i Falcons non prendono quello che dici tu. Qua.
Dai, adesso vado a... Finisce la puntata e mi metto subito a farlo.
Vabbè, possiamo anche dire... Sì, lo possiamo anche dire. Con Addol abbiamo fatto. Potremmo mettere il link poi sulla pagina Facebook e su Twitter. Che c'è il tra virgolette, il campionato interno sul draft. Potete fare la vostra lista del draft. E poi, se quel giocatore verrà scelto a quella chiamata, non importa esattamente quale squadra. Fate il punto, vince chi fa più punti in maniera molto
poi
semplice.
Se vi offro un'arancina.
In caso ve la faccio l'arancina.
O un hamburger di spignattando.
Ma a proposito, potrei darti anche la mia ricetta delle arancine e potresti fare l'arancina alla sortino, proprio.
Le sortiniers.
Sarebbe sicuramente contenta di provare l'arancina, assolutamente.
Il vostro fegato un po' meno, devo dire, però...
vabbè, su via, quello si può rimediare, non c'è problema.
Per quello si rimedia con i Ravens che perdono contro i Titans, giusto? Così.
Ciao, no, ragazzuoli, ci vediamo.
Ora mi uccide.
Chiudiamo.
Povero fegato. Va bene. Allora, io per prima cosa ringrazio Gabriele che abbiamo invitato al volo per parlare di draft, di questi fit pre-draft.
O pre-draft fit. Voi due, che è stata una puntata fantastica, mi sono divertito tantissimo. Veramente vi aspettiamo giovedì per una draft live in cui ci divertiremo tantissimo.
Ricordiamo, sarà giovedì alle 2 di notte italiane.
Esatto, esattamente.
Probabilmente il collegamento sarà 1:30, 1:45, così a occhio, così a naso. Saremo probabile, su Spreaker, probabile. Abbiamo 5 ore di live da poter usare. Sarà divertentissimo. Ma che ci sono, visto che parliamo di The Cutting Edge. Ringraziamo The Cutting Edge che ci ospita. E... ci trovate su Facebook, abbiamo fatto la pagina, grazie di averci aggiunto così tanto, che abbiamo raggiunto 250, quasi 250 like, se non di più, adesso dovrei andare a controllare. E... poi Twitter, Facebook, devo ancora fare la pagina Instagram, però picciotti, devo anche lavorare in questo periodo. E con questo ringrazio Alberto, mio fedele compagno di podcast.
Grazie a te, compagnero.
E di innumerevoli, audio su Telegram, devo dire. Come Gabriele ha potuto testimoniare. Con questo dovremmo esserci. Puntata numero 10, incredibilmente andata meravigliosamente. E io fermo la musica qui e vi lascio con la sigla finale. Take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it?